presso lo spazio sociale Nido di Vespe in via dei Ciceri 131. On the dotted line. Detto tutto questo, cercheremo di annoiarvi il meno possibile con la rassegna stampa dei minuti che adesso cominciamo a fare. Cercheremo di annoiarvi il meno possibile, per quanto ci riuscirà, perché è molto molto complesso trovare una notizia che non sia l'elezione al momento mancata alla presidenza della Repubblica. I primi titoli, non lo so, smentiscimi, ma mi sembrano siano tutti su questo.
Assolutamente. Anzi, se vogliamo possiamo iniziare già con la prima pagina di oggi. Inizierei con Repubblica. E effettivamente tutta la prima pagina di Repubblica, a parte due o tre titoletti sparsi, è dedicata alla corsa al Quirinale. L'aula vuole Mattarella, e questo è il titolo di apertura. A sorpresa, il capo dello Stato uscente raggiunge quota 336, nonostante l'astensione di metà dei grandi elettori. Il PD prendere atto della spinta, flop della Presidente del Senato, affossata dai franchi tiratori della sua coalizione. Centrodestra a pezzi, berlusconiani e centristi trattiamo da soli. Salvini e Conte lanciano belloni, ma Di Maio, Renzi e Forza Italia dicono no. Questo è il titolo di apertura di Repubblica, quindi diciamo l'ennesima giornata dedicata completamente alle votazioni per il Presidente della Repubblica. E poi ci sono tutta una serie di editoriali, di articoli di commento dedicati tutti a questo tema. Quindi c'è un articolo di commento di Claudio Tito, quei due paesi sempre più distanti, che racconta un po', analizza un po' lo scontro sempre più acceso tra le varie forze politiche rappresentate in Parlamento. Poi c'è un articolo di commento di Carmelo Lopapa, La solitudine del leader leghista, dedicata invece appunto alle manovre di Salvini finite in un nulla di fatto. Un articolo di Concita Sannino sulla figura di Casellati, l'ira di Casellati contro i traditori, tra virgolette. Un articolo di Filippo Ceccarelli, I cecchini dell'urna, sale della democrazia. E poi un altro articolo di commento, quindi siamo già a 5, di Stefano Massini, se il Parlamento è incapace di parlarsi. C'è anche appunto una vignetta in centropagina di Altan con appunto uno scrutatore alla Camera con soprascritto Salvini due punti no, mentre legge una delle schede. Ora possiamo decidere di affrontare brevemente questi articoli di commento per capire un po' quali sono i temi che interrogano appunto i commentatori di Repubblica. Quindi Claudio Tito, quei due paesi sempre più distanti, nello spettacolo poco decoroso che il Parlamento ha messo in scena in questi ultimi cinque giorni, sta emergendo qualcosa di più grave di un semplice strappo all'equilibrio delle istituzioni. Si stanno manifestando nell'aula di Montecitorio due paesi che non si riconoscono, con due codici di valori diversi, con due capacità di rappresentanza diversa. Perché è ormai evidente, e i 336 voti a favore di Sergio Mattarella lo dimostrano, che una parte delle forze politiche è in grado di connettersi con la realtà, o forse ancora di più con la sensibilità comune, che non ho ben capito quale sia. Si tratta di una formazione trasversale non identificabile con un polo, ma che coglie il sentimento più profondo della nazione, riceve gli input dei soggetti produttivi della società, quelli che si stanno sforzando di uscire da una delle crisi più terribili del dopoguerra. Quindi da quanto mi sembra di capire, la sensibilità comune sarebbe nei confronti di una figura trasversale, rappresentativa, che garantisca insomma questo equilibrio e questa stabilità che deve servire appunto a portare avanti tutte le riforme previste dal PNRR per il 2022, immagino. Ma continua Claudio Tito, interpreta le esigenze basilari dei cittadini, in sintesi raccoglie la spinta dell'opinione pubblica, che non vuole salti nel buio ma cerca stabilità. E forse forse più semplicemente serenità e normalità, proprio perché gli ultimi 2 anni sono stati particolarmente difficili. Una larghissima percentuale di italiani, e tutti i sondaggi lo confermano, si è affidata per questo all'attuale capo dello Stato e a Mario Draghi. Quelle 336 schede con il nome di Mattarella sono la rappresentazione di questo stato d'animo. Tra gli scranni del Parlamento però sta prendendo corpo un altro paese che sembra ignorare questi sentimenti. C'è un nervosismo e una lunaticità delle scelte che rende tutto poco credibile. Matteo Salvini ieri ha subito uno degli smacchi più duri della sua carriera politica, una sorta di Papete 2. Ha portato la seconda carica dello Stato, con la complicità della stessa Casellati, a schiantarsi sotto il peso di una montagna di no. Non si tratta solo di un errore, non è uno sbaglio che si riversa solo su un partito, è l'esposizione di una istituzione e di una classe politica. Questo un po' il tema, insomma, la linea di pensiero di Claudio Tito. Possiamo poi, diciamo, andare a vedere l'articolo di commento di Stefano Massini, che mi sembra, insomma, più interessante rispetto alle analisi della figura di Casellati o del ruolo dei franchi tiratori. Quindi ci sono voluti 6 scrutini, 5 giorni e l'impallinamento della seconda carica dello Stato per sciogliere il paradosso di un Parlamento, etimologicamente luogo in cui si parla, incapace di parlarsi. Provate a pensare a una cucina in cui i cuochi elogino il digiuno, a una basilica dal cui pulpito i preti predichino l'ateismo, o a un ateneo dove gli insegnanti celebrino la virtù dell'ignoranza. Tale è lo spettacolo cui ci è toccato assistere di un Parlamento che non si parlava. Nato come il luogo massimo del dibattito, ne ha ritratto l'abominio in un susseguirsi di vertici annullati o disertati fino alla decisione di un muro contro muro. Salvini escludeva di sedersi a un confronto senza certezze preventive dall'interlocutore, e lo stesso Letta usava la perifrasi su una reclusione a pane e acqua, come dire che non può esserci dialogo ma solo uno sfinimento reciproco ai limiti della sopravvivenza, ed è forse il peggiore servizio che la politica potesse rendere alla polis, dilaniata ogni giorno dalla stessa identica incapacità di dialogo fra provax e novax, pro green pass e no Green Pass, ultime versioni di un negazionismo che l'altro ieri metteva perfino in dubbio l'esistenza del virus, con tanto di inseguimenti urbani di presunte ambulanze farlocche. Quindi, diciamo, un po' questi sono i temi. Vi dico già che anche le pagine interne di Repubblica, dalla pagina 2 più o meno alla pagina 11, sono tutte dedicate a questo tema della corsa al Quirinale. Non se ne esce. Per arrivare a diciamo altre notizie, che in particolare sono la crisi ucraina, bisogna arrivare a pagina 12. Ma la prima pagina di Repubblica va avanti anche con qualche altra notizia, 2 notizie della pagina economica, una su Generali, nuova mossa di Caltagirone per la scalata, e un articolo di commento di Alessandro De Nicola sulla vendita di ITA a Lufthansa. La vendita di ITA è l'occasione per una svolta, quindi diciamo un commento che a prima vista sembrerebbe positivo rispetto all'interesse della cordata Lufthansa MSC per ITA, ed effettivamente Alessandro De Nicola dice che potrebbe costituire una svolta per l'economia del nostro paese. Di per sé parliamo di una società con un fatturato annuo stimato in alcune centinaia di milioni di euro, non una piccola impresa, ma nemmeno Amazon. Tuttavia la storia di quella che fu la compagnia di bandiera italiana è emblematica del fallimento dello Stato imprenditore e va seguita con attenzione. E ci racconta un po' la storia di Lufthansa, di Alitalia, dalla sua nascita nell'immediato dopoguerra, e a partire dagli anni 90 è passata da una crisi all'altra. Dal 2000 tutti i suoi bilanci hanno chiuso in perdita, salvo uno dovuto a una Venienza straordinaria costituita dalla penale pagata dall'olandese KLM per sciogliersi dall'obbligo di fondersi. All'Italia avrebbe potuto essere venduta o entrare in una partnership. Quando nel 2006 sembrava che si fosse imboccata la buona strada in questa direzione, però l'alleanza Berlusconi sindacati rilanciò l'italianità della compagnia in chiave di campagna elettorale. Un gruppo mal assortito di capitani coraggiosi comprò all'Italia, che ottenne vantaggi indebiti come un regime di semi monopolio sulla rotta Roma-Milano o condizioni inaudite di prepensionamento per parte del personale. L'ultimo capitolo della saga è avvenuto in anni dove lo Stato si è reintrufolato ovunque, da MPS a Ilva, passando per Autostrade e le quote in team in altre imprese acquistate da Cassa Depositi e Prestiti. Il contesto è diventato protezionista, la normativa cosiddetta Golden Power passa al setaccio una grande quantità di acquisizioni, in alcuni casi bloccandole, in altri scoraggiandole e aggiungendo costi amministrativi. Abbiamo già visto questo dibattito sul Golden Power quando si trattava di team. Qualche tempo fa. Ecco perché il successo della cordata MSC Lufthansa o di un altro offerente, pare si sia risvegliata Air France, sarebbe così importante. In primis ci toglieremmo di mezzo la mitologia della compagnia di bandiera, l'importante è servire i clienti e l'approdo alle località turistiche ed affari italiane è già oggi assicurata da Ryanair e altre compagnie. In secondo luogo, il nostro esausto erario la smetterebbe di finanziare un'impresa nemmeno lontanamente assimilabile a un monopolio naturale. Se il compratore ne risolleverà le sorti, lo Stato avrà fatto bene a venderla, se non ci riuscisse avrà fatto doppiamente bene. Infine, si potrebbe innescare un circolo virtuoso per il quale, al contrario dei diamanti, la presenza del Leviatano non è per sempre. MPS, Ilva, Popolare di Bari, Autostrade e tutte le partecipazioni pubbliche che comprendono anche migliaia di municipalizzate possono e devono essere messe sul mercato. Operano in competizione con attori privati e la mano del governo serve solo a creare le condizioni per distorcere il meccanismo concorrenziale e orientare le scelte aziendali secondo criteri politici. Non succede sempre, per carità, ma comunque una volta è già troppo. Questo l'articolo di Alessandro De Nicola in prima pagina della Repubblica, quindi come vediamo no alla mano dello Stato, sì alla mano del mercato. Insomma, mi sembra un'analisi economica abbastanza pure spicciola e chiara, e questo è. E altri due articoli dalla prima pagina, titoli dalla prima pagina di Repubblica, riguardano da un lato Sanremo, dall'altro l'Australia Open, ma c'è anche un articolo di alimentazione in cui si parla nelle pagine interne, poi nel caso vediamo se ci interessa, della carne sintetica o vegetale, il piatto ricco della non carne. Quindi un articolo, prima lo stavo insomma un po' leggendo in maniera selettiva, che cerca di analizzare in che modo diciamo le carni sintetiche potrebbero avere un buon impatto sulla riduzione e l'emissione di gas serra, con un articolo anche di commento di Carlo Petrini di Slow Food, che invece controbatta questa tesi dicendo che il futuro si trova nei pascoli, non in laboratorio. Quindi questo un po' per parlare di un altro tema che non sia il Quirinale. Non so, io con Repubblica avrei finito.
Passerei quindi al Corriere della Sera. Ovviamente il primo titolo anche qui è sulla corsa al Colle. Si cerca un nome nel caos, è il titolo scelto dalla redazione del Corriere. La nuova carta, una donna presidente, bocciata Casellati, resa dei conti nel centrodestra. Ora, quanto possa essere fastidioso, direi quasi offensivo, dire la ricerca è una donna. Fra l'altro, insomma, c'è stata anche satira su questo una donna, ma nonostante questo non l'hanno ancora capita né i giornalisti né quei 109 che stanno là nel palazzo. I partiti non riescono a trovare un nome unitario da votare, ma continuano le trattative su una rosa di candidati. Restano in campo Draghi, Casini, Amato, Cartabia, Severino e Belloni, ma Renzi e Forza Italia dicono no al capo dei servizi segreti. Si tratta di Belloni, che ha appunto il coordinamento del DIS. Spinta dei leader della Lega, Salvini, e del Movimento 5 Stelle Conte a una presidente donna. Bocciata Casellati e sale la tensione nel centrodestra. Ieri altri due scrutini senza esito, salgono a 6 le fumate nere. Nel pomeriggio 336 preferenze per Mattarella. Oggi in aula per altre due votazioni. Questo è il riassunto, diciamo, sulla prima pagina del Corriere, che come Repubblica dedica molte pagine alla questione Quirinale. Vediamo se batte Repubblica. Sì, arriva a pagina 13, però ne ha una di pubblicità, quindi siamo là. Per quanto riguarda i commenti, troviamo Roberto Gressi sulla prima del Corriere, con un fondo dal titolo La spallata in archivio. La spallata va in archivio. Il tentativo di eleggere il Presidente della Repubblica con una prova di forza, racimolando voti e spaccando gli schieramenti avversari, non è riuscito. Non tanto perché la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha preso addirittura voti in meno della sua coalizione, così tanti in meno da non poterli ridurre solo al fenomeno classico dei franchi tiratori, ma perché l'idea stessa della spallata sembra fare a pugni con la realtà del Paese e i grandi elettori che rappresenta. Cioè, la grande spallata era provare comunque a buttare là un nome da parte del centrodestra e vedere, insomma, di raccogliere i voti in aula. La cosa che il centrosinistra, anche se fa un po' impressione usare questa parola, non fa. Non abbiamo ancora sentito un nome fatto da PD, neanche da 5 Stelle, insomma, soprattutto dal PD non si sente un nome che sia uno, perché insomma loro sono... hanno scelto, diciamo, questa strategia. E comunque la manovra della spallata, secondo Roberto Gressi, non porterà a nulla, scrive poi nel suo editoriale, perché manca appena un anno alle elezioni politiche e quella è la sede adatta perché i partiti si confrontino, ma è una volata troppo lunga. Immaginare la campagna elettorale inizi già da oggi. L'altro fondo sulla prima del Corriere è per la firma di Fiorenza Sarzanini, le figure da tutelare. Inizia così in prima pagina: per la seconda volta nel giro di 4 giorni il nome di Elisabetta Belloni è stato infilato nel tritacarne dei candidati alla presidenza della Repubblica. Un minuto dopo l'ennesima promessa fatta dal leader della Lega Salvini di fronte alle telecamere di avere la soluzione in tasca e di aver puntato su una donna, lasciando intendere che fosse proprio lei, è partito il gioco dei veti incrociati. Continua poi questo editoriale a pagina 32. Leader e gregari di formazioni politiche ormai allo sbando si sono fronteggiati, perdendo evidentemente di vista quello che dicono di voler tutelare: il bene del Paese. Esporre in questo modo il capo dei servizi segreti non mette a rischio soltanto Elisabetta Belloni, ma l'intera Italia. A svilire un ruolo così strategico mortifica le istituzioni. Questo è, diciamo, il clou di questo articolo, che inserire, insomma, nel tritacarne dei veti incrociati nomi istituzionali mortifica le istituzioni che rappresentano. Poi le istituzioni sono i servizi segreti, quindi non ci sembra, insomma, che abbiano poi tutta questa alta moralità, ma dal suo punto di vista il ragionamento direi che fila. Ci sono una serie di altri titoli che riguardano questi, con le massime firme del Corriere. Sì, l'alleanza che svanisce è l'articolo di Francesco Verderami, che poi il Corriere presenta a pagina 3. Sostanzialmente ci dice Verderami che è sparito il centrodestra in questo modo, perché la Lega ha fatto una cosa, Forza Italia ne ha fatto un'altra, blitz, trappola e dietrofronte, la trattativa bloccata dai veti incrociati dei partiti. Da ieri il centrodestra non esiste più e si vedrà fino a quando esisterà ancora il centrosinistra. La corsa per il colle si trasforma in una rissa e dal caos emerge il blocco delle forze populiste, che avrebbe potenzialmente i numeri per imporre un proprio candidato al Quirinale, ma che in quel caso farebbe saltare il governo. Immagino io che Verderami inserisca tra le forze populiste la Lega da una parte e 5 Stelle dall'altra. tutto si consuma alla fine di una giornata in cui l'improvvida candidatura della Presidente del Senato alla quinta votazione viene usata da Salvini per uscire dal cul-de-sac in cui si trova. Lui deve scegliere con quale veleno morire, diceva Bersani mentre si svolgeva lo scrutinio dall'esito scontato. Deve decidere se tenere unito il centrodestra appoggiando Draghi o se sacrificare il rapporto con Meloni appoggiando Casini. Questo dice, direi che è il succo dell'articolo. L'ira di Letta su Conte è invece l'esercizio su cui si esercita Maria Teresa Meli, quindi Verderami sul centrodestra. Meli invece si va a occupare di quell'accrocchio che viene chiamato centrosinistra, insomma PD e Movimento 5 Stelle. Nel PD sospetti su un blitz giallo-verde, Letta irritato con Conte, la carta del bis al colle, il faccia a faccia teso nel leader 5 Stelle, cos'è questa fuga in avanti, e poi mezzo PD sostanzialmente a favore di Mattarella, Orlando, Orfini, Ceccanti, tutti a favore del secondo mandato. Ancora un titolo sulla prima pagina, e Renzi fa l'incursore, è l'articolo di Fabrizio Roncone che racconta la giornata di Matteo Renzi con i suoi tentativi di essere protagonista ancora una volta, nonostante il suo 2% forse raccattato, insomma, alle ultime amministrative. Noi siamo non siamo a Sanremo, slogan e mosse, le 5 giornate di Renzi, meno Spavaldo nel ritorno in scena, stavolta non do io le carte. Perché ci deve ricordare ogni 5 minuti che Mattarella, insomma, era stata una sua operazione politica, e visto che ora tutti trattano Mattarella come se fosse Dio in terra, ovviamente Renzi se lo rivendica. E questo è quanto sulla prima del Corriere riguarda la pantomima per l'elezione a presidente. Per quanto riguarda invece gli altri titoli, troviamo anzitutto due articoli che riguardano gli esteri. La fotonotizia riguarda la Francia e la corsa all'Eliseo, in questo caso una foto di Marine Le Pen candidata alle presidenziali con accanto sua nipote Marion Maréchal, insomma anche altra esponente dell'estrema destra francese. Marion contro zia Marine, lacrime in casa Le Pen, la nipote non la appoggerà nella corsa all'Eliseo perché Marion Maréchal ha scelto di appoggiare Zemmour. Marion Maréchal Le Pen, nipote della candidata alle presidenziali francesi, non sosterrà la zia all'elezione all'Eliseo, e la zia non l'ha presa bene, è difficile accettarlo, l'ho cresciuta come una sorella, tutto questo è brutale. E vabbè, almeno un sorriso ce lo strappano. L'altro titolo dagli esteri riguarda la Russia, sì, proprio la Russia, non tanto l'Ucraina, perché ci sono due pagine dedicate alla questione ucraina, ma si sceglie da parte della redazione del Corriere di mettere in prima l'articolo di Irene Soave su Putin. Putin, tesoro da 200 miliardi all'estero, quello appunto che si va a indagare in questo articolo è la ricchezza personale di Putin, che è una, insomma, non è una un argomento nuovo sulla stampa mondiale, qui insomma si cerca di far sgretolare la figura di Putin. Torna la questione della ricchezza, torna d'attualità perché il presidente degli Stati Uniti Biden ha minacciato di colpirlo con sanzioni ad personam, e quindi qua insomma si va a indagare con, su questo. Lo troviamo poi a pagina 17, ma lo vedremo in una seconda parte magari. Gli altri articoli, uno ovviamente riguarda il Covid, in spalla destra, meno contagi, calano i ricoveri, DAD ai vaccinati, basta tamponi, cioè si dovrebbe semplificare il rientro a scuola per i ragazzi e le ragazze che sono stati a casa positivi ma che avevano fatto il vaccino. E di questo ne parleremo appunto dopo le 11. E poi ancora tre articoli. Allora, innanzitutto palazzi sospetti e telefoni spiati, intrigo Vaticano. Si parla del caso Londra, se ne parla a pagina 21 del Corriere, il caso del Palazzo di Londra, le indagini ufficiali, quelle parallele dell'intelligence, se ne occupano Gerevini e Massaro, una spy story sostanzialmente con il Vaticano nel mezzo, può anche avere la sua attrattiva l'articolo, ma lo vedremo insomma, in un secondo momento. Poi c'è un articolo dalle pagine economiche che lo cito solo come forma di non giornalismo, a mio parere. Parla l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orzel, la svolta digitale per crescere in Europa. Un'intera pagina di intervista di Nicola Saldutti all'amministratore delegato di Unicredit, che è sostanzialmente una pubblicità di Unicredit.
Un grande spottone praticamente,
uno spot di una pagina che va pure in prima pagina. Non commenteremo, ma ci possiamo fare delle domande, ecco. E invece l'ultimo articolo che voglio citare è a centro pagina, e penso che sia una questione di cui potremmo parlare lette le prime pagine: la vittima della violenza abbandonata dalle amiche. Si sta parlando dello quello che ormai viene sintetizzato come lo stupro di Capodanno a Roma. Si tratta non di questo Capodanno ma di quello precedente. Non vi leggo adesso l'incipit in prima pagina dell'articolo di Camilla Palladino, ma ci riserviamo insomma di leggerlo poi nella seconda parte della rassegna stampa.
E allora proseguiamo direttamente, passiamo alla prima pagina del Manifesto, che apre anche qui con la corsa al colle, diciamo con un titolo di apertura che trovo alquanto discutibile, però è Opzione Donna, con la foto di due, insomma, corazzieri, come si chiamano, che stanno al Quirinale. Il centrodestra si schianta in aula su Casellati, alla sesta votazione boom per il Mattarella bis con 336 voti. Salvini si arrende e accetta di incontrare Letta e Conte. I leader di Movimento 5 Stelle e Lega annunciano una donna presidente. Grillo e Belloni, il no di PD, Leo Renzi e Forza Italia. Quindi anche qui, diciamo, questa cosa dell'opzione donna, una donna, continua a essere diciamo un po' il tormentone. Tanto è vero che c'è anche un articolo invece di commento in prima pagina di Norma Rangeri, Mattarella for President, che già insomma dal titolo ci lascia capire qual è la posizione di Norma Rangeri, cioè quella di un secondo mandato di Mattarella. La quinta votazione per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica si era appena conclusa con la pesante, imbarazzante bocciatura della candidata del centrodestra, la presidente del Senato Elisabetta Casellati. E mentre nel sesto scrutinio il nome di Mattarella riceveva una valanga di voti, in realtà la vera sorpresa della giornata arrivava in serata, secondo Norma Rangeri, ovvero a urne chiuse i tre leader, Conte, Salvini e Letta, concludevano il loro primo incontro annunciando, in favore di telecamere, l'approssimarsi di un accordo. E subito dopo Conte e Salvini davano fiato alle trombe, comunicando che, se non sul nome del nuovo Papa, era probabile una fumata bianca su una papessa come futura Presidente della Repubblica. La prudenza è d'obbligo, specialmente quando si tratta delle sparate del capoleghista, capace di bruciare candidati come fiammiferi. Proprio lui aveva parlato di una presidente donna in gamba, e ancor più esplicito il riferimento di Conte. Sono felice che anche altre forze politiche mostrino di voler convergere su un profilo femminile di alto livello. Naturalmente non sappiamo se effettivamente dopo 70 anni il prossimo inquilino del Quirinale cambierà sesso, dice Norma Rangeri, sarebbe da augurarselo, ma non ad ogni costo. Per esempio, non se a guardiana della carta costituzionale fosse chiamata chi fino a ieri maneggiava le carte dei servizi segreti, ovvero l'attuale massima dirigente del DIS, Elisabetta Belloni. Perché se così fosse, l'Italia sarebbe l'unico paese al mondo ad avere al suo massimo vertice istituzionale l'ex capo degli 007, a parte il compagno Putin. Oltretutto ci ritroveremo con due tecnici a capo di Palazzo Chigi e Quirinale, una pessima, inedita deriva tecnocratica. Più saggiamente il segretario del PD non si è associato alle fanfare di Conte e Salvini, ai quali si è aggiunto anche Beppe Grillo. Letta non ha parlato di candidature femminili, ma soprattutto ha mostrato di non aver bisogno degli occhiali per vedere la spinta forte, crescente, trasversale che arriva dal Parlamento a favore della riconferma del presidente Mattarella. Ecco, per una volta siamo d'accordo, Mattarella for president. Questa è un po' la posizione di Norma Rangeri. In taglio medio invece il Manifesto affronta il tema Covid: il contagio rallenta ma i dati non arrivano, monitoraggio regioni in affanno, raddoppia in una settimana la percentuale di classi in DAD. Appunto, come dicevamo poco fa, a seguito della rassegna stampa ci sarà un momento di confronto a microfoni aperti sulla questione Covid, largamente intesa, e qui appunto il Manifesto ci racconta un po', fa un po' il punto dei dati disponibili su questa quarta ondata, diciamo, di quella che è stata definita la quarta ondata di Covid. Quindi l'ondata sembra aver toccato il picco, iniziato la discesa, l'incidenza è scesa a 1823 nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti e anche il numero di decessi si va stabilizzando, 378 quelli registrati ieri, ma molte regioni non riescono più a raccogliere i dati necessari al monitoraggio. Il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità segnala un forte ritardo di notifica dei casi. Abruzzo, maglia nera in questo senso, raddoppia in una settimana la percentuale di alunni e classi in didattica a distanza, con forti differenze regionali. Gli alunni positivi o in quarantena nelle scuole dell'infanzia e primarie sono il 22% circa, circa 600.000 bambini. Alla secondaria, dove gran parte degli studenti è vaccinata, la percentuale è aumentata dal 13 al 16%. Stabile il personale in presenza superiore al 91%. Quindi questo è un po' diciamo il tema Covid sulla prima pagina del Manifesto, che poi questo insomma è apprezzabile. Già in prima pagina parla invece degli studenti nelle piazze di ieri, quindi studenti in piazza in 20 città contro l'alternanza scuola-lavoro. Nelle pagine interne, a pagina 4, Roberto Ciccarelli fa un po' un'analisi delle piazze di ieri, racconta un po' diciamo quello che è successo a Torino, a Milano e a Napoli, dove appunto gli studenti hanno subito pesanti cariche da parte delle forze dell'ordine. Viene riportata una foto presa di un cartello, insomma, fatta durante il corteo di ieri pomeriggio a Roma: Lorenzo sangue del nostro sangue. E insomma, questo un po' ci fa piacere, perché mi sembra che questo tema sia abbastanza assente dalle prime pagine dei giornali di oggi, anche se ieri è stata effettivamente una giornata di importante di mobilitazione contro l'alternanza scuola-lavoro, con diciamo gli studenti e le studentesse in molte città che hanno già rilanciato delle mobilitazioni per la settimana prossima, delle assemblee studentesche e appunto cortei. Ma andiamo avanti con la prima pagina del Manifesto. C'è un articolo di Guido Ortona, docente universitario, che mi è sembrato interessante, perché appunto riprendendo l'articolo di prima, no, della pagina economica di Repubblica sul caso ITA, e quindi che argomentava di base una dismissione delle partecipazioni statali nelle aziende, e quindi argomentava sulla necessità del libero mercato. Qui invece invece abbiamo sul Manifesto un articolo abbastanza in controtendenza, e in realtà è un appello firmato da una serie di docenti universitari che propone un ampliamento della pubblica amministrazione, cioè del personale che lavora per la pubblica amministrazione. L'articolo parte con una serie di dati finalizzati a dimostrare come, nonostante nella percezione comune la pubblica amministrazione sia un grande carrozzone, in realtà è una delle pubbliche amministrazioni più sottodimensionate e in proporzione al numero di abitanti in Europa, quindi con un numero ridotto in realtà di persone che vi lavorano. E nelle pagine interne, a pagina 15, continua appunto questo appello a firma di Guido Ortona, che dice che le cause della scarsa efficienza della nostra pubblica amministrazione rispetto a quella di altri paesi sono molteplici, ma la differenza nel numero degli addetti è talmente grande da obbligarci a concludere che la carenza di personale è indubbiamente una delle più importanti, anche se non certo l'unica. Quindi cosa propongono? E ci dice: noi sosteniamo un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione da realizzarsi mediante una piccola imposta di solidarietà sulla ricchezza finanziaria. Il piano prevede l'assunzione di circa 1 milione di giovani. La nostra proposta è realizzabile e non trova controindicazioni né nella teoria né nella prassi economica e nemmeno nelle regole europee. L'appello continua riportando i dati di un sondaggio effettuato nello scorso giugno, quindi nel giugno del 2021, per sondare, diciamo, le opinioni della pubblica, dell'opinione pubblica su questa proposta. Venivano fatte due domande. La prima era: ritiene che lo Stato dovrebbe intervenire creando direttamente posti di lavoro? La seconda invece spiegava più nel dettaglio la proposta. La domanda che veniva posta era: la proposta ha il duplice scopo di rafforzare i servizi pubblici più carenti e di ridurre drasticamente la disoccupazione dei giovani, da finanziare con un piccolo prelievo fiscale dell'1% sui patrimoni finanziari. E veniva chiesto, insomma, se di esprimere l'opinione a favore o contro questa proposta. I dati, insomma, emersi dal sondaggio sono di una netta di un netto favore per questa proposta da parte di chi ha partecipato. E quindi Guido Ortona continua: questi dati non ci hanno sorpreso, sono in linea con quanto suggerisce a livello internazionale molta letteratura teorica, aneddotica e di sondaggio. È evidente che un'espansione del settore pubblico da finanziarsi mediante una molto piccola redistribuzione è coerente con la teoria economica di riferimento dell'area progressista, da Keynes a Tarantelli, e i nostri studi ci dicono che essa è praticabile e che non ha controindicazioni dal punto di vista della teoria e della prassi della politica economica. Ciò nonostante essa è assente dai discorsi e dai programmi dell'area di centrosinistra, è importante domandarsi perché. Ci sono molte cause possibili e non alternative fra di loro. Una prima generale causa è probabilmente la difficoltà a porsi obiettivi strategici e di medio-lungo periodo. Una seconda può essere il peso che le componenti più centriste ricoprono nella coalizione di centrosinistra. Una terza probabilmente è costituita dall'egemonia neoliberale, che non gradisce obiettivi redistributivi e il potenziamento della nostra debole e inefficace pubblica amministrazione. Quindi questo mi sembrava un appello interessante, insomma, che riporta una visione abbastanza opposta rispetto a quella riportata prima sul ruolo dello Stato nell'economia. La prima pagina del Manifesto poi continua con una serie di titoli che riguardano immigrazione e esteri, che mi sembravano interessanti. La prima riguarda l'archiviazione delle accuse contro Mediterranea. A pagina 6 continua l'articolo, riportando che la GIP di Agrigento, Micaela Raimondo, ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento contro Mediterranea per il soccorso del 9 maggio 2019. Era stata presentata dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dalla PM Cecilia Baravelli il 19 ottobre scorso. Il provvedimento è datato 12 dicembre. Il comandante Massimiliano Napolitano e il capo missione Giuseppe Caccia non hanno commesso alcun reato a salvare 30 persone. disperse, insomma, che naufraghi qui vengono chiamati. Eravamo accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato per aver disobbedito al governo italiano di allora, che ci chiedeva di consegnare le persone agli aguzzini da cui stavano fuggendo, cioè la cosiddetta guardia costiera libica, afferma Mediterranea. Per la GIP, Caccia e Napolitano hanno agito in stato di necessità, viste le condizioni fatiscenti del barcone, e adempiuto al dovere di salvataggio, non potendosi considerare place of safety il porto di Tripoli. Questa è una affermazione che continua a uscire in alcune sentenze relative ai salvataggi in mare, ma che non sembra avere un riscontro poi negli accordi con la Libia, invece stretti dai governi della sponda sud dell'Europa, in particolare dall'Italia. Cioè, insomma, la Libia non è un place of safety e quindi non ci si possono riportare le persone che tentano la traversata nel Mediterraneo centrale, e quindi non bisogna farci accordi e non bisogna formare la guardia costiera libica, oppure queste cose sono completamente in contraddizione. Non che ci stupisca. Sempre a pagina 6 del manifesto, un altro articolo dedicato alla questione, insomma, al tema immigrazione, ma da un altro punto di vista. Si fa un'analisi della situazione a San Ferdinando, in Calabria, quindi nella Tendopoli, con un articolo di Claudio Dione Salvi e Silvio Messinetti, che raccontano un po' qual è la situazione nella Tendopoli di San Ferdinando, di cui insomma da questi microfoni della radio, insomma, si è parlato tantissime volte, anche con le compagne e i compagni che lottano nelle tendopoli del sud Italia, chiedendo, diciamo, condizioni di vita dignitose. Questo articolo appunto racconta la minaccia dell'ennesimo sgombero arrivata appunto dal prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, e la proposta di costruire una new town per i migranti. Insomma, passerei a questo punto avanti con gli altri articoli invece, appunto, che accennavo prima, relativi agli esteri. Quindi abbiamo un articolo sull'Etiopia: la guerra blocca gli aiuti, Tigray alla fame, e poi una pagina interna, pagina 9, che è dedicata completamente all'Honduras, con la nuova, appunto, con l'insediamento della nuova presidente dell'Honduras, Xiomara Castro. Ci sono, diciamo, tre articoli di analisi di questo cambio di presidenza, in particolare un articolo che saluta con favore, diciamo, questa elezione, non solo perché appunto Castro è una donna, ma anche perché appunto dall'articolo vengono evidenziate le sue posizioni su temi quale i femminicidi, l'aborto, i diritti LGBT, che vengono, insomma, posti tra le priorità della nuova presidenza. E infatti, insomma, si sottolinea come la nuova presidente abbia fatto incetta di voti tra le giovani generazioni. Quindi questo un po' anche per evidenziare come sia possibile sulle prime pagine trattare di temi che non siano strettamente connessi alla penisola italica, a volte è importante. L'ultimo articolo sulla prima pagina del manifesto invece si concentra sulla crisi ucraina. Accordo Macron-Putin, ora la de-escalation, l'accordo dopo un'ora di telefonata, obiettivo nuovo cessato il fuoco al confine russo-ucraino e ripresa degli accordi di Minsk. Ieri proprio il presidente ucraino Zelensky è tornato a rimproverare l'Occidente, create panico. Persevera invece il comunicato UE-USA su forniture alternative di gas con l'invasione. Questa un po' era la prima pagina del manifesto. Non so se vogliamo passare già a un'altra prima pagina.
Sì, direi che possiamo passare alla stampa quando sono le 9:52 minuti. Anche qui ovviamente la corsa al colle al primo titolo: Mattarella a valanga, scontro su Belloni. Quindi quello che mette in rilievo la stampa sono tutti i voti a Mattarella che vanno in queste fumate nere. Fallisce il blitz del centrodestra, 60 franchi tiratori, si ragiona su una rosa di 5 nomi. Draghi vede il leader della Lega. Troviamo poi una serie di articoli lunga che parla del Quirinale. Innanzitutto Ugo Magri con il partito del bis adesso ci spera, quindi un retroscena su quelli che trasversalmente nei diversi partiti vorrebbero Mattarella per la seconda volta come Presidente della Repubblica. Poi tre titoli che vengono sintetizzati come punti di vista. Il primo è quello di Federico Geremicca: quando il gioco si fa duro anche il PD deve giocare, e fa proprio riferimento alla strategia che fin qui ha tenuto il PD, che è quella di tenersi un passo indietro e di far guidare il gioco al centrodestra, lasciare che sia il centrodestra a fare i nomi eccetera eccetera. Ma adesso, dice Geremicca, potrebbe essere giunto il momento in cui Letta deve dire qualcosa, perché altrimenti farebbe la figura del signor no, e forse potrebbe anche avere l'onere di fare una proposta. Poi abbiamo quei franchi tiratori al sacrificio dei Casellati, l'analisi di Marcello Sorgi invece su quanto è successo nel centrodestra. E infine Luca Bottura si occupa di social e delle prese in giro di quello che succede nel palazzo. Sui social il re è nudo, la rete irride il palazzo. Ma non finiscono qui gli articoli, perché troviamo anche il commento di Giovanni Orsina: la catastrofe del capitano, ma che cosa potevamo mai aspettarci dal Parlamento del 2018? Il Parlamento del governo Conte 1 e del quasi del tutto opposto Conte 2, il Parlamento che è stato infine costretto dall'emergenza ad abdicare nelle mani di Mario Draghi. Potevamo sperare in un colpo di reni? Certo, in un soprassalto di responsabilità, però insomma, ci dice Orsina, era piuttosto improbabile. E dice: dovevamo sapere fin dall'inizio che la partita era disperata, c'è modo e modo di affrontare una partita disperata, tuttavia, e quello di Salvini almeno finora è stato catastrofico per lui stesso, per l'alleanza di centrodestra che vuole guidare, purtroppo, e soprattutto per il paese. Questo è il fulcro dell'articolo. Infine c'è l'analisi di Linda Laura Sabatini, la direttora centrale dell'Istat: ora piantatela di manipolarci. Questo è il titolo. Il colpo di scena sembrava bellissimo, ero lì che seguivo il dibattito, sembrava fatta, raggiunto un accordo su una donna al Quirinale, secondo le dichiarazioni di Salvini e Conte, e soprattutto sembrava essere una donna di quelle forti, di grande competenza a livello istituzionale. E credetemi, e invece ho dovuto ricredermi. L'articolo poi continua a pagina 27, sta parlando della quello che sembrava a un certo punto la via, cioè le elezioni di Elisabetta Belloni, e continua così Sabatini: e allora ve lo dico, mi sa tanto di operazione strumentale. Come è possibile mettere nel mucchio dei tiri incrociati personalità eccezionali come la Belloni? Com'è possibile annunciare un accordo che non è un accordo? Che facciamo, la gara di chi si intesta la donna eccellente? Per favore, giù le mani dall'uso strumentale delle donne per coprire la vostra incapacità di scegliere una candidatura eccellente per il Quirinale. E al di là dei giudizi di Sabatini sulla Belloni e anche su Mattarella, che lo definisce splendido presidente, su questa questione come darle torto. Il nostro, scrive Sabatini, è un paese in cui le donne hanno dato molto e ricevuto assai poco. I governi hanno fatto pochissimo per le donne. È inutile che riporto per l'ennesima volta i dati. Meno della metà delle donne lavora, una su cinque lascia il lavoro dopo la nascita di un figlio. I luoghi decisionali sono a monopolio maschile, trasversalmente ai settori pubblici e privati. Le infrastrutture sociali sono carenti, se non inesistenti. Dobbiamo eleggere la prima carica dello Stato che possa essere occupato da una donna, che esprima la forza delle donne e incarni l'autorevolezza femminile, sarebbe fantastico, ma non azzardatevi a giocare sulla pelle delle donne. E poi continua di valore eccezionale su questo, insomma, ci tremano un po' le gambe. Andiamo avanti nella lettura della prima pagina della Stampa sugli altri argomenti. al centro la questione ucraina, perché la stampa oggi ha un'intervista a Jens Stoltenberg, il segretario della NATO, che mette in prima pagina e intitola: Stoltenberg avverte la Russia, reagiremo alle aggressioni. E questa, insomma, sicuramente l'andremo a vedere. Insieme a questo, un reportage da Kiev. Così Kiev esorcizia Putin, ha paura, non attaccherà. Monica Perosino, che è a Kiev, intervista gente un po' così per strada. Anzi, sono lavoratrici e lavoratori di una pizzeria quelli che intervista prioritariamente, per sentire un po', insomma, come stanno le persone. Insomma, sono quegli articoli che lasciano un po' sempre il dubbio, perché tu, boh, come l'hai trovati questi, che cosa rappresentano se stessi, eccetera eccetera. Spalla destra, la stampa dice di riportare una lettera che intitola: noi amici di Lorenzo vogliamo la verità, firmata gli amici di Lorenzo. Si sta parlando di Lorenzo Parelli, il ragazzo che è morto in alternanza scuola-lavoro. Nella realtà poi questo che viene pubblicato alla stampa non è propriamente una lettera. Alcuni amici di Lorenzo hanno pubblicato sui social un videomessaggio in ricordo dell'amico morto sul lavoro, e la stampa ha trascritto questi video ricordo di questi ragazzi che parlano di Lorenzo, appunto, nella sua vita. Lorenzo non c'è più, è morto lavorando in una fabbrica vicino a Udine. La mattina ci diceva che si svegliava felice di andare a svolgere questo lavoro. Era un ragazzo splendido, non ha mai litigato con nessuno, era il ragazzo più buono, più calmo, disponibile del mondo. Adesso abbiamo molta rabbia, diteci come è potuto accadere. Questo è l'incipit del video ricordo che viene messo in prima pagina. Gli altri sono a pagina 18, dove insieme a questo viene pubblicato un articolo di Andrea Siravo: in piazza per lo studente morto in fabbrica, senza tutele né diritti, basta sfruttamento, con foto da Roma, Milano e Torino, dove si sono avute tre delle tante manifestazioni avute ieri. E volevo soltanto sottolineare, insomma, non per criticare le parole di questi ragazzi ovviamente, ma per criticare invece le parole di tanti adulti che su questo hanno parlato, a partire dalla dirigenza della scuola dove studiava, e il lapsus mi sembra significativo, Lorenzo, che è una scuola dei Salesiani, il Bearzi, che sulla prima pagina, insomma, ricorda, come dire, l'abnegazione e l'amore per il lavoro di questo ragazzo. Ecco, innanzitutto bisognerebbe capire cos'è il lavoro, qual è il lavoro, è un lavoro su cui si muore, un lavoro su cui peraltro non si viene nemmeno pagati. E continuare a mettere al centro, a dare centralità al lavoro in una questione come questa, è di per sé, come dire, continuare a voler perpetrare un mondo in cui di lavoro si muore. Lo consiglio, insomma, a chi non lo avesse fatto, di ascoltare tra le corrispondenze di ieri la corrispondenza con un compagno dei Cobas di Udine, dove appunto è successo, dove è morto Lorenzo, e dove ieri c'è stata una manifestazione, che analizza anche, come dire, proprio quel territorio rispetto al lavoro e rispetto al fatto che prima di tutto viene la competitività, che poi è esattamente il modello che porta alle morti sul lavoro. Oltre a questo, sulla prima della stampa direi che non c'è altro, insomma, il resto che c'è lo possiamo anche lasciar perdere, e quindi passiamo direttamente a...
Siamo all'ultima prima pagina di... Ah, non è vero, assolutamente, perché ho iniziato io, quindi poi ne manca un'altra, che è il Domani. Però adesso invece parliamo del Messaggero. Prima pagina del Messaggero, che ovviamente apre con la corsa al Quirinale: Colle, l'accordo è più vicino, ancora in campo Draghi e Casini, Letta spinge per il Mattarella bis, Salvini e Conte, ora... una donna. Però finalmente qui ci dicono quali sono queste una donna che forse diventeranno nuova Presidente della Repubblica: Belloni, Severino o Cartabia, le ipotesi. casellati senza quorum, quindi non entrerei troppo nel dettaglio perché insomma ne abbiamo già parlato, non dice niente di particolarmente innovativo su questo tema. Ma diciamo quello che è inedito è che in realtà la prima pagina del Messaggero dedica solo questo titolo alla corsa al Quirinale, e poi in realtà è una prima pagina abbastanza composita, piena di altre notizie. C'è un articolo di fondo di Carlo Nordio che non tratta di Quirinale ma tratta di mala giustizia, quei diritti violati delle persone normali. Già prima
non può trattare di Quirinale perché lui era un candidato,
esatto,
l'hanno già trombato,
voilà, quindi che doveva dire, giustamente. Ma invece appunto prima, mentre commentavamo prima dell'inizio della rassegna stampa, mi chiedevo chi fossero queste persone normali cui i diritti erano violati. Questo utilizzo dell'aggettivo normale mi faceva sorridere, e niente, praticamente qui Carlo Nord parla di tre casi di mala giustizia, di cui uno è ai danni di Flavio Briatore, quindi queste sono le persone normali secondo lui. Un altro è Fausta Bonino, l'infermiera di Livorno arrestata nel 2016 e poi assolta dopo vari anni di lungaggini processuali.
L'ergastolo le avevano dato,
sì, per aver ucciso almeno 10 pazienti con massicce dosi di eparina, questa era l'accusa. E poi insomma vabbè, il tema cioè non entrerei nel dettaglio di questo articolo di fondo, però insomma la tesi di Nordio è che bisognerebbe riformare il sistema giudiziario in modo tale che le persone non rimangano invischiate in procedimenti giudiziari lunghissimi che costano un sacco di soldi sia alle persone che allo Stato, per poi finire in un nulla di fatto. Questo un po' il tema. Ma procederei con la prima pagina del Messaggero. C'è un articolo in taglio centrale sulla crisi ucraina, viene riportato un po' già quello che dicevamo prima, quindi della telefonata tra Macron e Putin sulla de-escalation, ma soprattutto la questione dei rifornimenti di gas, quindi gas, la mossa dell'Unione Europea contro Mosca, ci riforniremo da altri paesi, con una foto appunto di Macron. La diplomazia è al lavoro sull'Ucraina, intanto c'è un piano per superare le difficoltà legate alla sicurezza energetica dell'Europa e al caro prezzi. Ursula von der Leyen e Joe Biden hanno chiarito che l'obiettivo è garantire forniture continuative, sufficienti e tempestive per evitare gli shock derivanti da una possibile invasione russa. Sempre in taglio medio c'è anche un'analisi insomma del Messaggero su un tema molto caro al Messaggero, che viene sempre, quasi sempre riportato in prima pagina, quindi le misure finanziarie per in questo caso del decreto sostegni e i rincari delle materie prime, quindi come questo va a incidere sul settore edilizio e delle costruzioni. Quindi fanno un'analisi del decreto sostegni contro i maxi rincari dei materiali, adeguamenti automatici dei prezzi, quindi un'analisi di Luca Cifoni sul meccanismo di aggiustamento automatico dei costi delle materie prime previsto dal decreto sostegni. In taglio sempre centrale, la foto centrale della prima pagina del Messaggero riguarda invece i reali d'Olanda, la famiglia reale d'Olanda. C'è una, tu dirai che cavolo di notizia è, in realtà la notizia è la seguente: praticamente il re d'Olanda, tale Willem Alexander, ha deciso di rottamare la carrozza reale che era stata donata, non so quando, alla principessa d'Olanda. Però il tema è, tu dici, e quindi perché ci interessa? Ci interessa perché il motivo per cui hanno deciso di rottamare questa carrozza sono sostanzialmente due. Il primo motivo è perché comunque in questa fase di tensione sociale anche in Olanda, a seguito di due anni di pandemia, questa carrozza, che è fatta proprio d'oro, viene considerata un po' un simbolo di opulenza della famiglia reale, un po' a sfregio nei confronti delle persone. Ma l'altro motivo è che uno dei pannelli di cui è rivestita questa carrozza in realtà raffigura il passato coloniale dell'Olanda. Nell'articolo all'interno, a firma di Simona Verrazzo, ci racconta un po' qual è la questione, cioè la materia del contendere. Praticamente questo, uno dei pannelli laterali viene, è intitolato Tributo dalle colonie e raffigura uomini e donne di colori asiatici che portano donne, doni e si inginocchiano davanti a una figura femminile bianca che rappresenta la monarchia. La scena è stata additata come razzista e simbolo della sottomissione delle popolazioni indigene delle colonie sotto la dominazione dei Paesi Bassi, con le terre spogliate dei loro beni. Oltre alla figura femminile ci sono anche altri personaggi criticati, come l'uomo bianco che consegna un libro a un bambino di colore, oppure l'uomo bianco anziano che mostra il pugno a un ragazzo che porta un carico pesante. Quindi questo articolo un po' insomma ci racconta come l'Olanda stia facendo malamente diciamo i conti con il suo passato coloniale, e una delle misure che sono state prese per riconciliare diciamo, cioè qui viene riportato un virgolettato del re che dice: la storia non si può cambiare, non si può riscrivere, possiamo cercare di accettarlo insieme, questo vale anche per il passato coloniale. Fin quando ci saranno persone che nei Paesi Bassi avvertono quotidianamente il dolore della discriminazione, il passato getterà ancora la sua ombra sul presente, e quindi hanno deciso di rottamare la carrozza, tutto qua. Anzi, c'era stata pure la proposta di esporlo in un museo, invece no, proprio la fanno sparire. Era stata donata a fine 800 alla principessa d'Olanda. Bene. E la prima pagina del Messaggero, beh, questa era riportata questa notizia perché a parte è interessante e poi anche per dire appunto si possono trattare sempre anche altri temi. C'è un'altra notizia che invece penso sia il caso di riportare dalla prima pagina del Messaggero, che riguarda il caso di una 14enne di Ostia, di una famiglia del Bangladesh, che ha denunciato i familiari e si trova adesso in una comunità protetta, perché diciamo, secondo il racconto che ha fatto appunto alle forze dell'ordine, volevano costringerla a sposarsi. Questa è una notizia che ci richiama un altro, almeno un altro caso che è finito agli onori della cronaca, quello di Samà qualche anno fa. Da poco è stato estradato in Italia lo zio, che era, non mi ricordo dove, insomma è stato arrestato all'estero, e quindi diciamo appunto il Messaggero tratta questa notizia nella prima pagina e poi nelle pagine interne. Ti devi sposare con lui, una 14enne si ribella e denuncia i genitori. Sempre dalla prima pagina del Messaggero, in taglio basso c'è invece una focus sul Covid. Arriva Omicron 2, è la più contagiosa, segnalata in 9 regioni, si diffonde 1,5 volte più velocemente. La nuova variante, la cosiddetta Omicron 2, isolata in 40 paesi già a novembre, ora comincia a prendere piede anche in Italia. Se è vero che la variante Delta è stata intanto soppiantata dall'Omicron, che nel nostro paese è ormai prevalente nel 95,8% dei campioni sequenziati, non è di per sé un segnale positivo la presenza di un nuovo virus con altre mutazioni. Omicron 2 è già presente in 9 regioni e quel che preoccupa gli esperti è la sua alta contagiosità. Sempre in tema Covid largamente inteso, c'è un altro articolo in prima pagina di Cristiana Mangani, che invece ci parla della polizia, cioè nei commissariati la protesta contro gli agenti Novax, lavoriamo troppo. Quindi il punto è che questo è un articolo insomma che racconta, intervistando vari sindacati diciamo della polizia di Stato, il tema è diciamo, il sovraccarico di lavoro per gli agenti DPS che sono rimasti al lavoro perché vaccinati, causata dall'assenza dei colleghi degli altri agenti invece non vaccinati, che si sono messi in malattia o sono stati sospesi dal servizio. Insomma, questo un po' il tema. Poi c'è un altro articolo, e con questo chiudo la prima pagina del Messaggero, su una cosa che è successa a scuola a Iesi, iniziativa dei genitori in una scuola elementare, il bullo rimane solo in aula, perseguitava i nostri figli. Quindi che cosa è successo?
Sì, questo per la verità era anche sulla prima della stampa, io
e
non ve l'ho letto.
Bypassato.
L'ho bypassato perché era un articolo di commento, non raccontava la storia.
Invece la storia è questa: in una scuola elementare di Iesi, in provincia di Ancona, per due giorni si è presentato in aula un solo alunno di 8 anni. È il risultato di uno sciopero indetto dai genitori di tutti gli altri bambini. Le famiglie hanno tenuto a casa i piccoli in segno di protesta contro l'istituto perché quel compagno li avrebbe vessati per 2 anni con insulti, spintoni, atti di bullismo e non sarebbero stati presi provvedimenti adeguati. Ora, quali sono i provvedimenti adeguati in questi casi? Secondo me è molto variabile l'opinione, perché però
perché ha 8 anni,
esatto, quindi forse bisogna insomma fare un certo tipo di intervento e non sospendere il bullo, ma non lo so, vabbè, comunque questa era un po' la questione. E la prima pagina del Messaggero questa era, diciamo, a parte qualche notizia su Mahmood e gli Australia Open che non leggeremo.
Io passerò domani, ma in realtà farò un po' un mix di varie prime pagine, perché domani non mi pare particolarmente interessante, ve ne do conto, ma il lungo, cioè un lungo articolo di Giovanni Tizian su quanto Matteo Salvini non sa fa politica, cioè l'unica certezza nel caos è l'ennesimo disastro politico di Matteo Salvini, flop umiliante al voto su Elisabetta Casellati, come nel 19 alla caduta del Conte 1 il leader della Lega sbaglia i calcoli e non riesce a tenere insieme la coalizione e rilancia su una donna. E fa ridere, però insomma io direi che lo lasciamo qui anche questo articolo. Poi abbiamo Nicola Imberti, Berlusconi malato è più influente del capitano, che quindi intigna insomma sullo stesso argomento. Gli altri titoli invece che appaiono sulla prima di domani sono: i leader vogliono una donna sul colle ma il Parlamento chiama Mattarella, che è Daniela Preziosi che appunto fa questo, diciamo, fa la cronaca della giornata. Poi abbiamo invece forse quello che è l'articolo più interessante che viene citato, di economia, di finanza per la precisione: il ritorno alla normalità o bolla, cosa c'è dietro al ribasso dei mercati. Alessandro Penati che se ne occupa insomma facendo un quadro a pagina 11, dopo gli anni di credito facile e abbondante delle banche centrali, di aiuti fiscali a pioggia, di brusche oscillazioni tra depressione e ottimismo di imprese e consumatori che il Covid ha indotto, è iniziato il cammino verso la normalità. Questa è la sintesi. Infine un articolo di Camilla Baresani sul fatto che nelle stazioni si ambientano molte scene di film e la stazione delle stazioni è quella di Manhattan, insomma se vi interessa io ve ne lascio la lettura. Più interessante mi pare la prima del Fatto Quotidiano di oggi. Vabbè, prende posizione rispetto alla kermesse del Quirinale, speriamo che sia femmina, è il titolo, Quirinale, il giorno delle donne, Casellati si schianta al sesto round con tutte le destre, Salvini, Conte e Meloni lanciano Elisabetta Belloni, Malletta, metà PD, Forza Italia, LeU e Italia Viva vogliono impallinarla. Questa diciamo è la parte più scontata di questa prima pagina. Invece poi vi cito un'intervista a Sileri, che è sottosegretario alla salute, Green Pass e vaccini ora vanno ripensati, che leggeremo insomma anche in preparazione della seconda parte della mattinata. E diciamo la questione studenti messa in prima pagina, anche se poi l'articolo è insomma un articoletto. Ormai è l'alternanza a scuola Manganello, questo è il titolo scelto per l'articolo di Gian Bartolomei. Cariche della polizia con diversi feriti tra i giovani che ieri hanno manifestato in molte città il ricordo del 18enne morto a Udine una settimana fa, nell'ultimo giorno dell'apprendistato previsto dall'alternanza scuola-lavoro. Questo è quanto si legge in prima pagina, che mi sembra insomma la cosa più interessante, cioè che si metta in prima pagina e che si sottolinei come insomma si sia scelto la linea violenta da parte della polizia repressiva. Studenti in piazza contro la scuola lavoro, cariche e feriti a Napoli, Torino e Milano. a Torino era stato ieri mattina, si è ripetuto a Napoli e Milano. Cariche manganellate contro gli studenti, marcia contro l'alternanza scuola-lavoro a Torino, Napoli e Milano, in una giornata di mobilitazione e tensione nelle piazze italiane organizzate per protestare dopo la morte di Lorenzo Parelli, 18enne schiacciato da una barra d'acciaio di 150 kg nello stabilimento della Burimec a Lauzacco di Pavia, Udine, provincia di Udine, il 21 gennaio. 10 ragazzi sono rimasti feriti ieri mattina a Torino, dove gli agenti del reparto mobile hanno caricato il corteo portato in piazza dal collettivo studenti autoorganizzati per ricordare il giovane friulano. La vostra scuola uccide era il nome dato alla manifestazione. In Italia le morti sul lavoro nel 2021 hanno sfiorato le 1400, si legge sul volantino. Anche noi andiamo a sommarci a questi grafici, dal momento che chi dovrebbe tutelarci ci butta dentro il calderone senza pensarci due volte. I giovani si erano riuniti per un sit-in, i cortei sono vietati in zona arancione, ricorda Andrea Giambartolomei, e poi hanno deciso di partire in corteo. La polizia si è adoperata per fermarli e un agente è rimasto ferito. Altri disordini sono avvenuti a Napoli, dove sono stati caricati un agente è rimasto ferito. Noi abbiamo visto diverse teste spaccate, insomma, tra studenti torinesi nelle foto, nei video che sono circolati sul web. Altri disordini sono avvenuti a Napoli, dove sono stati caricati i manifestanti, tra cui alcuni antagonisti dei centri sociali, che hanno lanciato vernice rossa contro la sede dell'Unione Industriali e a Milano. Ecco, un'altra cosa che vorrei sottolineare è che le sedi scelte da molti di questi cortei per andare a portare la propria protesta era veramente molto significativa, perché a Napoli si è cercato di andare appunto sotto la sede dell'Unione Industriali, a Milano sotto Asso Lombarda, quindi si è cercato Confindustria, perché è ben chiaro, insomma, che l'alternanza scuola-lavoro è stata una legge del governo Renzi firmata dalla ministra Valeria Fedeli, con non più che l'appoggio, proprio la scrittura da parte di Confindustria e di Fondazione Agnelli. Vado avanti nella lettura dell'articolo. Qui il corteo con circa 300 persone, stiamo parlando di Milano, tra studenti, centri sociali anarchici e sigli sindacali Fion, CGL e Sicobas, si stava dirigendo verso la sede di Asso Lombarda per depositare all'ingresso una finta trave d'acciaio insanguinata fatta di carta pesta, ma il percorso è stato bloccato dalla polizia. Cortei anche a Lucca e a Roma, dove si è verificato qualche momento di tensione quando i manifestanti che hanno lanciato vernice rossa contro gli agenti, Lorenzo ha perso la vita durante un'attività che il Ministero dell'Istruzione considerava formativa. Non vogliamo che la sua morte passi in secondo piano, ha detto Tommaso Biancuzzi, coordinatore nazionale della rete degli studenti medi che ha lanciato la mobilitazione. Nel frattempo ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Parelli. Oltre al legale rappresentante dell'azienda, una seconda persona indagata nell'inchiesta della Procura di Udine. Si tratterebbe del primo operaio che soccorre il ragazzo, e però si tratta di un atto dovuto il fatto che sia stato indagato, questo insomma è stato anche specificato. L'articolo quindi non è un granché, anche pieno di imprecisioni e di errori, però insomma ve l'abbiamo voluto riportare perché non ce ne sono molti altri, almeno non con questa visibilità. Due parole anche sulla prima di Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Più veti che voti è il titolo che riguarda il Vaticano, sì, anche qui il lapsus è piuttosto chiaro, che riguarda il Quirinale. Non vi leggeremo altro di questo, ma invece leggeremo la fotonotizia riguarda l'Etiopia. Senza aiuti 5.000 persone morte di fame nel Tigray, l'ONU nella regione il 40% della popolazione non ha cibo. Mercoledì, con calma, primo volo della Croce Rossa, insomma, del Tigray. Da questi microfoni abbiamo cercato, insomma, di parlarne più volte, anche insomma con le voci della piazza, con approfondimenti. È rimasta una guerra molto poco raccontata sui media, un'altra eccezione obiettivamente Avvenire, e la denuncia, e adesso questo rapporto dell'ONU che parla appunto del Tigray e del 40% di persone che appunto non hanno cibo. Almeno 5.000 persone sono morte per malnutrizione e mancanza di cure da luglio a ottobre 2021, tra loro 350 bambini piccoli, lo afferma un nuovo rapporto dell'ufficio sanitario della regione autonoma settentrionale etiope in guerra con Addis Abeba dal 4 novembre 2020, che riporta le valutazioni delle autorità sanitarie locali in collaborazione con alcuni gruppi umanitari internazionali. Una stima parziale che, per i limiti agli spostamenti dovuti all'occupazione e ai combattimenti, descrive il dramma solo del 40% del territorio. Il blocco degli aiuti umanitari imposto dal governo federale, ufficialmente per timore che cadessero in mano alle forze di difesa tigrine, ha prodotto una catastrofe umanitaria, come denunciato più volte ad Avvenire dai medici dell'ospedale del capoluogo Macallè e dalle diocesi di Adigrat. Un medico dell'AIDER ha confessato alla BBC che i sanitari sono costretti a elemosinare cibo perché sono senza paga da 8 mesi e al posto delle garze utilizzano strisce di abiti. Secondo l'ONU, almeno il 15% dei rifornimenti necessari è entrato nel Tigray da luglio e gli aiuti sono ai livelli più bassi da marzo, mentre quasi il 40% degli abitanti è vittima di un'estrema mancanza di cibo. Mercoledì appunto dovrebbe arrivare questo primo convoglio della Croce Rossa a Macallè. Intanto proseguono i bombardamenti indiscriminati contro i civili con i droni di Addis Abeba, che hanno ribaltato l'esito del conflitto. Il premier Ahmed ha appena sospeso in anticipo lo stato d'emergenza dichiarato ai primi di novembre, che ha provocato ondate di arresti arbitrari di tigrini, e ha dichiarato una settimana fa ad alcuni esponenti della diaspora etiope che l'inizio dei colloqui di pace è imminente. Ma il partito del Fronte di Liberazione del Tigray, il TPLF, che ha governato per 30 anni l'Etiopia, ha annunciato il 25 gennaio la ripresa di robuste operazioni militari. Oltre a 2 milioni di sfollati interni e a un numero imprecisato di vittime civili, la guerra civile indimenticata nasconde anche 2 emergenze umanitarie. La prima, quella dei 25.000 eritrei dei campi profughi del Tigray, è stata denunciata dall'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, sottolineando il deterioramento delle condizioni a Mayaini e Adi Arush, attaccati di recente dai droni federali. La scarsità di cibo e l'assenza di medicine hanno provocato più di 20 vittime nelle ultime 6 settimane. Inoltre, privi di acqua potabile, i rifugiati si stanno dissetando ai ruscelli, con ulteriori rischi sanitari. Ma l'inferno del Tigray, come lo ha definito il tigrino più famoso, il direttore dell'OMS Tedros, il dramma più celato è quello della minoranza degli Irob, popolazione senza voce del nord-est a cavallo tra Eritrea e Tigray. Per la prima volta dalla pace del 2018 le famiglie sono state divise dall'occupazione delle truppe di Asmara. Metà del distretto degli Irob tigrini, quasi tutti cristiani, specifica Avvenire, è stato invaso dall'inizio del conflitto dall'esercito eritreo nella parte montuosa con la città di Aiga Voratle Avda. Gli eritrei hanno creato una zona di nessuno per separare l'area del distretto controllato dalle autorità tigrine e imposto regole ferree. Agli Irob è proibito varcare il confine fissato dagli eritrei, comunicare con i parenti, persino andare al mercato. Per acquistare viveri devono recarsi in Eritrea, che però non accetta valute etiope. Un'invasione accettata da Addis Abeba, ma gli Irob si sentono etiopi. Tutta la società globale degli studiosi del Tigray, la società globale degli studiosi del Tigray, la minoranza rischia l'estinzione. Questo è quanto scrive Paolo Lambruschi sulle pagine di Avvenire quest'oggi, appunto, sulla questione Tigray. E con questo direi che sono le 10:26, mettiamo un brano musicale e poi sceglieremo qualcosina da leggervi dagli interni, diciamo qualcosina perché insomma siamo già andati abbastanza lunghe per insomma dalle prime pagine, anche insomma dando un po' di letture su quello che c'era dentro. un attimo soltanto, che cerchiamo di mettervi anche un po' di musica. Allora, parla un secondo che io rimedio le mie incapacità.
Allora, sì, in realtà vorrei, nell'attesa di questa cosa, in realtà vorrei un attimo dare un'occhiata alla cronaca di Roma, che ne dici, di Messaggero e Repubblica nello specifico, per insomma continuare rispetto alle prime pagine.
Allora, mi devi scusare, sì, ma ti ho lasciato senza voce, quindi comunque due parole sulla cronaca di Roma.
Ok, la cronaca di Roma, niente. La cronaca di Roma, Messaggero, Repubblica nello specifico. La cronaca di Roma del Messaggero entra nel dettaglio dei cortei studenteschi di ieri con una lettura, diciamo, completamente diversa da quella che leggevi tu poco fa, perché appunto ora non entrerò troppo nel dettaglio perché non mi sembra particolarmente interessante, però il punto è che diciamo vengono stigmatizzati gli scontri di ieri in una chiave antistudenti, quindi riproponendo sempre la lettura per cui ci sono i cortei studenteschi infiltrati da professionisti dello scontro di piazza. Insomma, niente di nuovo dalle prime pagine del Messaggero. Più interessante invece questo articolo, questa pagina, una pagina intera di due articoli a firma di Daniele Autieri e Marina De Gantuz-Cube, che diciamo che la Repubblica di Roma dedica alla situazione a Termini. Mi sembrava molto interessante in realtà darvene lettura. La lotta praticamente dei militari dell'esercito contro i senza dimora che vivono a Roma, un tema che mi sembra che abbiamo trattato altre volte già nella rassegna stampa, a partire dalla lettura delle pagine della cronaca di Roma, di vari quotidiani. L'esercito a Termini, vietato dare cibo ai senza tetto, questo è il titolo dell'articolo a firma di Daniele Autieri. Militari in divisa e vigilantes da qualche giorno fermano i volontari, dobbiamo difendere gli spazi commerciali, questo è un po' il tema. Prima i vigilantes, quindi l'esercito, e a Roma si scopre città chiusa. Da giorni ormai non solo gli uomini della sicurezza interna, ma anche i soldati impediscono ai volontari di donare cibo ai pochi senza fissa dimora che riparano dentro Termini, per evitare il gelo delle settimane più rigide dell'anno. L'ombrello dietro il quale si contravviene all'umana comprensione è quello delle regole. All'interno della stazione è vietato dare cibo ai senza fissa dimora. E così la deroga al principio dell'accoglienza finisce nel rivolo delle competenze, che spiegano solo in parte perché financo l'esercito sia curiosamente embedded nella battaglia contro gli ultimi. La catena delle responsabilità è ingarbugliata, la stazione è di proprietà di grandi stazioni rail, la società controllata da FS che la dà in gestione a grandi stazioni retail, azienda privata che si occupa di affittare le 170 unità commerciali presenti all'interno di Termini. La società di Security non è in capo a grandi stazioni retail, ma a grandi stazioni rail, quindi al gruppo Ferrovie dello Stato, che spiega di aver sempre posto particolare attenzione nell'affrontare le situazioni di disagio e di emarginazione sociale attraverso molteplici strumenti, come la rete di Help Center, con la concessione in comodato d'uso gratuito di spazi per attività di aiuto e assistenza. D'altro canto, aggiunge Ferrovie dello Stato in una nota, l'attenzione al disagio deve coniugarsi con la necessità di garantire la funzionalità della stazione, perché Termini è in primo luogo lo snodo ferroviario più grande e affollato d'Italia e un centro polifunzionale con spazi commerciali, bla bla bla. Da un lato quindi la tutela di un importante hub commerciale che ha duramente sofferto l'impatto del Covid, dall'altro la solidarietà in un luogo che per sua stessa natura è il magnete di tante marginalità. Secondo l'ultimo rapporto annuale stilato dall'Osservatorio Nazionale della Solidarietà nelle Stazioni Italiane, promosso da Ferrovie dello Stato e ANCI, nel 2020 l'Help Center di Termini ha realizzato 11.964 interventi, termini, spiega Alessandro Radicchi, responsabile dell'osservatorio e direttore nazionale della rete di Help Center, è una stazione che raccoglie tantissime marginalità, ma anche una stazione dove l'associazionismo è molto presente. Vabbè, diciamo, quindi questo è un po' un articolo che rende conto della posizione di FS su questa situazione, ma c'è poi un altro articolo di Marina De Cantuzcube che si chiama, che si intitola "Sporcano, non li vogliamo, così gli uomini in divisa respingono i clochard". Il rumore dei passi di chi entra ed esce da Termini viene interrotto di colpo. "Vattene, te ne devi andare", a urlare è un uomo in divisa che se la prende con un ragazzo appoggiato a un muro all'interno del grande ingresso della stazione che affaccia su Piazza dei 500. Verso le 19:30 è un via vai di controlli tra forze dell'ordine e vigilantes di grandi stazioni. C'è anche l'esercito. Il ragazzo è solo, ma è uno delle centinaia di senza tetto che gravita intorno alla stazione, che probabilmente è entrato dentro Termini per cercare un attimo di riparo, forse per bere o mangiare, vabbè. I controlli continuano incessanti, la stazione è in ordine ma l'aria è tesa. Lo sanno i volontari delle associazioni che ogni giorno portano da mangiare ai senza dimora e che continuano a essere fermati dai vigilantes quando si avvicinano a quei pochi clochard che dalla stazione non escono. Fuori, in via Marzalo, a Piazza dei 500, ogni giorno si crea una lunga fila di persone che raggiungono i punti di ritrovo dove le associazioni distribuiscono i sacchetti col cibo. Come raccontato da Repubblica una settimana fa, uno dei volontari è stato però fermato. "Sporcano", aveva detto un vigilante al giovane, riferendosi ai senza tetto. "Non si è trattato di un singolo episodio, ci dispiace, ma non si può, non potete dare il cibo all'interno della stazione", ripetono da giorni i controllori. I volontari lo sanno, ma sanno anche che ci sono dei casi di fragilità estrema e non vogliono far finta di nulla. Quindi questa è un po' la situazione alla stazione Termini, una situazione di una violenza incredibile in cui, insomma, lo sappiamo tutti quanto fa freddo, quanto sta facendo freddo in questi giorni, ma è sempre la solita retorica della tutela del decoro, per cui appunto Termini è innanzitutto un hub commerciale dove la gente passa per viaggiare per affari o turismo, no, e la vista non può essere disturbata dalla presenza delle marginalità sociali, tra virgolette, che ogni volta diventano l'ennesima emergenza, l'ennesima scusa per riempire la città di militari e che vanno dislocate in altri luoghi sicuramente meno attraversati. Insomma, conosciamo benissimo queste storie, notizia di la settimana scorsa, massimo 10 giorni fa, di una persona trovata morta assiderata al Parco del Torrione, quindi Roma Est, Pigneto, a due passi appunto dall'isola pedonale e dalle vie del consumo. Insomma, è tutt'altro che un'emergenza, come abbiamo detto varie volte, no? Quindi we'll be right back.
in all the right places. A sexy space. Look who's wearing the pants.
È uscita Scarceranda 2022, l'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Anche quest'anno 365 giorni di pensieri contro il carcere in una pratica agenda. È un quaderno con approfondimenti, lettere, racconti e l'immancabile guida per chi ha la sfortuna di entrare in galera.
Puoi trovare Scarceranda ai banchetti, alle iniziative, in radio e in tanti spazi sociali in giro per l'Italia. Oppure puoi ordinarla dal sito www.ondarossa.info.
Se vuoi far arrivare Scarceranda a una persona reclusa, scrivici a scarceranda@ondarossa.info. Scarceranda viene inviata gratuitamente in tutte le carceri a chiunque ne faccia richiesta.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
Avete appena sentito lo spot, ma ve lo ricordiamo ancora, Scarceranda è qua, è ancora il momento di acquistarla, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, e per ogni agenda venduta, un'agenda va gratuitamente in carcere a una detenuta, a un detenuto che ne faccia richiesta, e anche per questo insomma vi invitiamo a segnalarci i nomi delle persone che la vogliono ricevere. Potete venire qua a via dei Volsci 56 a prendere la vostra o le vostre copie. Ci sono altri punti vendita che trovate indicate sul sito, basta andare alla pagina di Scarceranda. Se invece non potete venire perché magari non abitate a Roma, potete ordinarla online e vi arriverà a casa. È insomma molto importante contribuire anche in questo modo. Insieme a Scarceranda trovate anche il quaderno di scritti anticarcerari per mantenere aperto il dibattito sul carcere e soprattutto la lotta contro ogni galera.
Ok, quindi ritorniamo in voce per parlare un po' delle pagine interne dei quotidiani, brevemente perché sono già le 10:39, e proviamo a fare un attimo una panoramica della crisi in Ucraina, a partire da insomma gli articoli di cronaca interna della pagina internazionale del Manifesto. De-escalation della tensione, sì congiunto di Macron e Putin, accordo dopo un'ora di telefonata, l'obiettivo il cessate il fuoco al confine russo-ucraino, dialogo difficile, questo è un articolo a firma di Anna Maria Merlo, dialogo difficile ma i canali di discussione restano aperti tra la Russia e gli europei, anche se serve per il momento soprattutto a constatare disaccordi. Vladimir Putin e Emmanuel Macron, dopo una telefonata durata più di un'ora ieri in tarda mattinata, si sono accordati per dire che l'obiettivo è una de-escalation della tensione nell'est dell'Ucraina per ritrovare al termine un ritorno alla pace e alla sicurezza lungo un confine di 400 chilometri. Anche se, sottolinea l'Eliseo, non basta una telefonata per risolvere la crisi. Il Cremlino, nel resoconto dell'incontro, ha citato esplicitamente il ruolo dell'Europa. Il quadro del dialogo è quello degli accordi di Minsk, firmati nel 2015, poi violati a più riprese e rinati questa settimana, con l'incontro a Parigi tra i consiglieri diplomatici del formato Normandia, mercoledì 26, e al centro di un nuovo contatto a Berlino tra due settimane tra rappresentanti russi e ucraini con la mediazione di Francia e Germania. Stati Uniti e Russia, che a Ginevra hanno scavalcato gli europei per trattare direttamente su ampi temi di sicurezza al di là degli accordi di Minsk che riguardano le due repubbliche di Donetsk e di Lugansk, poco per volta sembrano aprirsi a farli rientrare nel gioco. La prima posta in gioco è un nuovo cessate il fuoco lungo il confine Ucraina-Russia. È l'obiettivo dell'azione diplomatica di questi giorni di Macron che, anche per l'imminenza delle presidenziali, ha in testa di far avanzare l'autonomia strategica europea con il varo della bussola al prossimo vertice UE di marzo. Già lunedì scorso Joe Biden ha finalmente informato gli europei in una videoconferenza a cui erano presenti anche i presidenti di Commissione e Consiglio dell'Unione Europea. Restano i dubbi in sede NATO su un'autonomia dell'Europa ancora indefinita. Anche la Russia crede poco a questa emancipazione europea. Macron ieri alle 19 ha telefonato anche al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, che afferma, contrariamente a quello che sostengono da giornali da giorni gli anglosassoni, non dobbiamo cedere al panico su un'invasione. In discussione anche il progetto di Macron di recarsi prossimamente a Kiev. Macron ha riaffermato la solidarietà europea a Kiev, dove è presente fino al 2 febbraio una delegazione del Parlamento europeo e dove è previsto un viaggio del ministro degli esteri francese Le Drian. L'Ucraina ha ritirato la controversa legge di transizione sulle due repubbliche e, stando agli accordi di Minsk, adesso deve presentarne un'altra che rispetti il testo firmato nel 2015, che prevede un'ampia autonomia dei poteri locali delle due repubbliche nell'ambito della sovranità ucraina. Putin ieri ha ripetuto che la Russia non ha intenzione di avviare un'offensiva militare in Ucraina, ma non ha detto nulla sui cyberattacchi. Putin ha ricordato i molti motivi di tensione con la NATO, dal Kosovo all'Ucraina, passando per la Georgia. La Russia ieri non ha permesso l'entrata a dei funzionari dell'Unione Europea. Il clima della telefonata tra Macron e Putin è stato disteso, secondo l'Eliseo. Il presidente russo ha affermato che il leader francese è quello con cui è possibile avere discussioni approfondite, per dire che con altri è difficile. Difatti Putin si è lamentato con Macron sulle risposte degli occidentali alle preoccupazioni russe in materia di sicurezza e ha respinto le esigenze contenute nella lettera spedita a Mosca da Washington qualche giorno fa. Mosca non risponde all'esigenza di riconoscere senza ambiguità la sovranità di Kiev su tutto il territorio dell'Ucraina. Macron ha evitato di evocare eventuali nuove sanzioni contro la Russia. Macron e Putin hanno anche evitato di affrontare temi più conflittuali come la presenza dei mercenari della Wagner nel Sahel, ma hanno parlato di nucleare iraniano. E diciamo che poi sempre la stessa pagina del manifesto riporta anche un resoconto della conferenza del presidente Zelensky. L'Occidente non crei panico. Voci consistenti raccontano a Kiev di uno scambio particolarmente duro tra il premier ucraino e il capo della Casa Bianca. I fatti si riferiscono alla serata fra giovedì e venerdì e all'ultimo colloquio telefonico tra i due. In quell'occasione Biden avrebbe alzato nuovamente i toni sulla possibilità di un'invasione russa. Succederà entro la metà di febbraio, quando il terreno è ghiacciato. Preparatevi all'urto. Nelle stime precedenti si era parlato di dicembre e poi di gennaio. Sono andate entrambe deluse. E, insomma, quindi praticamente dopo un nuovo report del Pentagono sui movimenti russi non marcati, il presidente ucraino avrebbe chiesto a Biden di calmarsi con gli annunci di una guerra imminente. Questo un po' un resoconto generale della situazione.
Sempre su quello che sta succedendo in Ucraina, per quanto riguarda il Corriere, punta innanzitutto l'attenzione sui movimenti di Macron. Macron sente Putin no all'escalation, cioè l'Eliseo che prova a mediare. Propone poi l'articolo di cui vi abbiamo già parlato alla prima pagina sulla ricchezza personale di Putin, e come piace molto al Corriere, perché questo lo fa spesso, propone poi una cartina a pagina 17 con i vari scenari per l'attacco, che ci deve essere evidentemente qualcuno nella redazione del Corriere, qui sembra Giuseppe Sarcina, un po' appassionato di tecniche militari. Passiamo invece alla Stampa, dove, come vi avevamo annunciato, c'è un'intervista di Marco Bresolin, che in genere si occupa dell'Unione Europea, visto che è l'inviato a Bruxelles, che intervista Jens Stoltenberg, cioè il segretario generale dell'Alleanza Atlantica della NATO. Peraltro il posto sembra ambito da Renzi, visto che sta per scadere il mandato. La NATO è pronta a reagire a ogni tipo di aggressione, è il titolo scelto dalla redazione della Stampa, per quanto Stoltenberg cerchi per tutta l'intervista di mantenere i toni bassi. L'intervista comincia dicendo: la NATO continua a cercare la via del dialogo con la Russia, ma è preparata al peggio e si tiene pronta a scatenare la sua risposta, che farà pagare a Mosca un prezzo altissimo. Sono giorni di massima tensione per Jens Stoltenberg, segretario generale dell'Alleanza Atlantica. Nel quartier generale di Bruxelles l'ex primo ministro norvegese delinea i punti della strategia e quindi rilascia un'intervista alla Stampa. Durante la telefonata con Macron è emersa l'insoddisfazione di Putin per le risposte che avete inviato. Si aspettava questa reazione? Siamo pronti ad avviare un dialogo con la Russia. Nessuno ha interesse a avere un conflitto armato. Con una soluzione politica ci guadagneremo tutti. L'abbiamo invitata al Consiglio NATO-Russia e poi abbiamo inviato proposte scritte insieme con gli Stati Uniti. Ho capito che hanno bisogno di tempo per valutarle. E poi Bresolin chiede se teme il peggio, dice che loro lavorano chiaramente per il meglio, ma che in caso di peggio la Russia dovrà pagare un prezzo alto con sanzioni economiche e politiche. E poi sottolinea che l'esercito ucraino è molto più preparato, addestrato e equipaggiato rispetto al 2015, comunque la NATO si attiverà non solo per un'eventuale invasione con truppe, artiglierie e missili, ma anche aggressioni di altro tipo, operazioni sotto copertura, sabotaggi, colpi di Stato e gravi attacchi informatici. Siamo pronti a reagire anche a questo. Poi si arriva a parlare dell'Italia. Anche l'Italia andrà fino in fondo, richiede Bresolin. Ho incontrato il presidente del Consiglio Draghi a Roma prima di Natale. Abbiamo partecipato insieme anche all'incontro con il presidente Biden lunedì scorso. C'è stato un chiaro messaggio di Draghi, di tutti gli altri leader europei e di Biden. Siamo pronti a imporre sanzioni. E poi Bresolin ricorda che qualche giorno fa i vertici di alcune tra le principali aziende italiane hanno incontrato Putin e chiede al segretario della NATO: è stato un meeting appropriato? Non spetta a me commentare ogni singola attività dei leader aziendali in ognuno dei 30 paesi NATO. Per me la cosa importante è che tutti gli alleati abbiano attuato pienamente le sanzioni concordate e deciso di imporne di ulteriori se necessario, anche se ovviamente il nostro obiettivo è impedire che ciò accada. Crediamo nel ruolo di diplomazia, eccetera, eccetera. In sostanza, come avete sentito, non risponde. Si dice poi in una domanda successiva in cui Bresolin chiede se la posizione dell'Italia è ambigua rispetto alla Russia, visto i legami commerciali, e Stoltenberg dice sostanzialmente no, e dice: l'Italia è molto chiara, NATO, molto chiara sulle decisioni prese nella NATO e sul rafforzamento della nostra presenza nel fianco orientale. L'Italia fa parte della battle group che abbiamo schierato in Lettonia dopo il 2014, è impegnata nel pattugliamento aereo anche nel Mar Nero, guiderà la missione di addestramento in Iraq, sta contribuendo, eccetera. Ve lo leggo perché mi sembra piuttosto interessante sapere le missioni militari che sta facendo l'Italia in questo momento, perché è qualcosa che sulla stampa nazionale in genere non ha nessuno spazio. Non sappiamo mai tutte le attività di guerra condotte dall'esercito italiano. E poi direi che è questo. Quindi in sostanza non è che ci dica granché questa intervista, ma quello che ci sta dicendo è che la NATO e Stati Uniti, insomma, stanno portando avanti questa politica di militarizzazione sul confine orientale, così lo chiamano, sul confine con la Russia, e quindi insomma cercheremo di seguire ancora. Non so se vogliamo passare a questo punto a leggere qualcosa sul Covid. Visto che sono le 10:51, vogliamo mettere una pausa? Allora, prima di arrivare in fondo alla rassegna stampa, dalla prima pagina del Corriere abbiamo rimandato l'articolo di Camilla Palladino sullo stupro avvenuto a Primavalle nel Capodanno di un anno fa. Oggi l'articolo è questo: la sedicenne e la violenza a Roma, inaccettabile ciò che ho subito, abbandonata dalle amiche e nessuna mi ha chiesto scusa. Il racconto della ragazzina: quella notte ho provato solo schifo. E quello che ho vissuto fa schifo, quindi lasciatemi in pace, devo metabolizzare. La sedicenne vittima di una violenza di gruppo nella villetta del quartiere Primavalle a Roma durante la festa di Capodanno di un anno fa parla attraverso la sua portavoce Bo Guerreschi, presidente dell'associazione Bond Worry, che si sta occupando della difesa legale dell'adolescente. La mattina dopo le violenze, ha raccontato la vittima agli avvocati, a momenti mi staccavo la pelle, volevo togliermi lo schifo di dosso. Il suo corpo era coperto di lividi, tanto che la prognosi dell'ospedale era di 30 giorni. Ed è proprio quel ricordo che oggi la fa chiudere in se stessa. Non vuole parlare con nessuno di quello che è successo, dice di essere stufa e, come sostiene la sua portavoce, si è rifugiata nel mutismo. Insomma, ricordo che se ne sta parlando adesso, dopo un anno, perché è cominciato il processo e sono stati, insomma, anche attivati alcuni dispositivi di arresti domiciliari, firme per 3 imputati. E la ragazza è in una fase molto delicata perché sa che dovrà affrontare un'altra testimonianza e sarà il momento peggiore perché dovrà rivivere tutto. Sta cercando di trovare dentro di sé la forza per affrontarlo, spiega Guerreschi. Oltre a ribadire più volte lo stato d'animo della vittima a causa della violenza, la portavoce sottolinea anche il modo in cui l'adolescente è stata abbandonata dalle sue amiche al momento della denuncia ai carabinieri. Le ha raccontato di essersi sentita sola. Anche le mie amiche lo hanno fatto. Probabilmente, spiega, hanno avuto paura delle reazioni dei loro genitori e si sono tirate indietro. Ma se sei sobria e vedi che una tua amica è in una situazione a rischio, la porti via, non l'abbandoni. Invece è quello che hanno fatto. Hanno girato la testa all'altra parte, non hanno avuto nemmeno il coraggio di chiedere scusa dopo. E questo, insomma, è uno dei punti su cui forse vale la pena soffermarsi. E nel senso che noi crediamo, insomma, che una delle maggiori strumenti di autodifesa delle donne sia proprio quella della costruzione di solidarietà tra loro e appunto di autodifesa collettiva. Ma dall'altra parte qui ci dobbiamo anche ricordare che le amiche di questa ragazza erano ragazze altrettanto giovani che si trovavano in una situazione molto pericolosa nel momento in cui questo è accaduto. Insomma, ora in questo caso la portavoce dell'associazione riferisce parole della ragazza e la ragazza ha chiaramente, insomma, tutta la legittimità di esprimere il suo sentire. Ma insomma, io ho letto diverse sottolineature da parte dei giornali del fatto che nemmeno le ragazze sono intervenute, come se in questo caso fosse un aggravante il fatto che tu sei ragazza e non intervieni in difesa, quando, insomma, l'abbiamo detto tante volte da questi microfoni, innanzitutto donne non si nasce, si diventa, e tanto più femministe, tanto più una coscienza contro la violenza si costruisce. In questo caso, ripeto, Si tratta anche di ragazze molto giovani che nel momento in cui questo fatto è accaduto si trovavano in una situazione sicuramente brutta e che poi si sono trovate in mezzo a un clima per cui, almeno per quanto ci hanno riportato i giornali, anche il insomma molti adulti, molti familiari hanno preso posizioni molto discutibili, hanno criticato la ragazza, non hanno condannato pienamente l'accaduto. L'articolo poi va avanti rispetto al fatto appunto che queste ragazze, scrive Palladino, hanno alzato un muro contro la vittima che, dopo che c'è stata la denuncia. Non so se
vuoi dire qualcosa? No, io no.
Questo è quello che continua, ne parliamo anche perché i giornali continuano insomma a dare spazio a questo quasi ogni giorno in una maniera che io sinceramente trovo anche piuttosto morbosa. Stamattina la Civetta di Repubblica in tutte le edicole parlava di questo, come fosse diventata appunto il giallo da seguire.
Sì, un modo abbastanza tipico di trattare la violenza di genere, o è l'emergenza o è il caso che diventa sì, emblematico, diciamo. E non so, vogliamo cambiare, diciamo, accompagnarci verso la seconda parte della mattinata procedendo alla lettura di un'intervista che ha rilasciato il sottosegretario Pierpaolo Sileri al Fatto Quotidiano di oggi, intervistato da Alessandro Mantovani. Il Green Pass e i vaccini vanno ripensati, i dati sulla mortalità ancora poco chiari, quindi leggerò adesso l'intervista. Sottosegretario Pierpaolo Sileri, lei ha detto che il Green Pass potrebbe essere eliminato a breve, più fonti invece ne accreditano il prolungamento illimitato dopo la terza dose, con tutti i dubbi sulla costituzionalità di proroghe sine die delle restrizioni per chi non lo ha. Iniziano a calare i ricoverati. Quando ci libereremo del pass? Bisogna rimodularlo e allungarlo per chi ha fatto la terza dose, per i guariti, ma su base scientifica. Quando ce lo dirà il virus? Era atteso il calo a fine gennaio, aspetterei qualche settimana e rimodulerei il Green Pass in coincidenza con la fine dello stato d'emergenza il 31 marzo. Non dico di farlo scomparire, come si deciderà più avanti. Rimodulerei anche, salvo che emerga una variante più cattiva, i richiami in funzione delle fasce d'età con più rischi, ma solo quando nelle terapie intensive saremo a un livello molto più basso di pazienti Covid. Spero in primavera. Prima ridurrei l'isolamento per i positivi asintomatici. Ottimo sperimentare l'autotest per i trivaccinati, come fa l'Emilia Romagna. Lei è stato attaccato per aver detto in TV che renderete la vita difficile ai non vaccinati. Ho detto ai Novax, ai complottisti, a quelli dei microchip e delle vignette sui lager, non a chi non si vaccina perché ha dei dubbi o ha paura e magari aspetta ascoltando questi santoni. Si prende il virus e rischia di morire. State rendendo la vita difficile a tutti i non vaccinati, per proteggere loro e per proteggere altri da loro. Il vaccino, chiede Mantovani, il vaccino protegge dalla malattia, ma abbiamo decine di migliaia di vaccinati contagiati al giorno e secondo uno studio del Lancet le stesse probabilità di infezione tra vaccinati e non. E Sileri risponde: osserviamo in media un terzo di infezioni tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati. E Mantovani prosegue: a Barletta hanno negato l'accesso all'ospedale a un malato oncologico senza pass, al Galeazzi di Milano volevano dare la priorità ai vaccinati e poi hanno fatto dietro front. E Sileri commenta: eccessi inaccettabili, come per la donna incinta che non aveva il tampone, non è entrata in ospedale e ha perso il bambino. L'alleggerimento l'alleggerimento del Green Pass sarà necessario anche per evitare che la burocrazia soffochi l'esigenza clinica. Ad esempio, colui che ha avuto il virus, ha fatto 2 dosi e si è ripreso il virus, dovrà essere svincolato dalla tempistica dei richiami. Dobbiamo andare verso una vaccinazione personalizzata in base alle indicazioni scientifiche. Dovremo poter dire a chi ha un elevato titolo anticorpale che è già immune e lo rivedremo tra 6 mesi. Invece avete sempre detto, non solo in Italia, che non c'è uno standard. E Sileri risponde, la scienza non ha dato ancora una risposta. Mantovani lo incalza, per la prima volta l'Istituto Superiore di Sanità ci ha detto quanti muoiono in terapia intensiva, 23%, nei reparti ordinari 58% e fuori dagli ospedali 17%. Mancano però molti dati, quanti vaccinati e quanti non vaccinati si ammalano o muoiono, per fasce d'età e per patologie pregresse. La fascia 12-39 anni è troppo ampia, sugli under 12 sappiamo poco e potrei continuare. Non è un problema serio? Più volte ho sollecitato trasparenza e completezza dei dati che devono poter essere visti da tutti e analizzati dalle persone competenti, specie sui morti. Da noi il conteggio avviene in base alla scheda Istat in cui anche il Covid viene inserito. Bisognerebbe chiarire se è primum movens o con causa di morte. A ogni modo, da noi, come in altri paesi, c'è un eccesso di mortalità superiore ai dati ufficiali Covid, specie durante la prima e la seconda ondata. Abbiamo un 17% di morti fuori dagli ospedali, probabilmente molti nelle RSA sopra i 90 anni o negli hospice con patologie neoplastiche non più guaribili. Non sempre il Covid ha determinato l'evento, servono dati completi anche per non prestare il fianco alle teorie complottiste. Questo un po' è l'intervista a Sileri su diciamo le strade da intraprendere nel prossimo futuro rispetto a richiami, vaccinazioni e utilizzo del Green Pass.
Dica sostanzialmente dobbiamo cambiare strada, ma ancora non sappiamo quale prendere.
La scienza ci deve ancora dire come.
Leggerei 2 cose anche dal Corriere, sempre sullo stesso tema. Una, un articolo generale, insomma, su quello che sta succedendo di Fregonara e Lagroscino, siamo a pagina 14, cominciando insomma dall'inversione di tendenza nei contagi annunciata da Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha presentato il rapporto settimanale che lascia intravedere segnali di speranza, segnali che invece si vedono meno nel monitoraggio che riguarda le scuole. Che riguarda le scuole dove le classi in DAD sono più che raddoppiate in una settimana, e anche per alleggerire il lavoro delle ASL e dei presidi e facilitare il rientro in classe degli studenti con il Super Green Pass, che il decreto pubblicato ieri prevede la riammissione di chi è in isolamento fiduciario di tornare a scuola senza dover fare il tampone o presentare il certificato. Qui non si specifica però che proprio questo argomento ha reso attiva una discriminazione tra gli studenti e le studenti dai 6 ai 19 anni, perché questo vale per chi ha il vaccino. Quindi questo ha fatto sì che si sia dovuto chiedere il Green Pass anche ai e alle minori. Vado avanti nella lettura dell'articolo. Nei prossimi giorni, con un nuovo decreto, si sta lavorando per ridurre la DAD per i contatti di positivi da 10 a 5 giorni alle medie e alle superiori. Più complesso sarà alleggerire le misure per le elementari e le scuole dell'infanzia. La situazione nelle scuole, come prevedibile, è peggiorata. Il 15,5% delle classi è in DAD, erano il 6,6% una settimana fa, e questi sono i dati che ha dato il Ministero, ma il Ministero non dice e non dice, perché queste, le classi in quarantena sono il 15,5, ma quanti sono gli studenti, visto che la maggior parte delle classi ha alcuni studenti in DAD e altri in presenza, perché questi sono i dati delle classi interamente in DAD. Andiamo avanti. La rilevazione potrebbe portare un po' di trasparenza sui dati, è del Ministero dell'Istruzione e riguarda il periodo 17-22 gennaio, più di 1 milione di studenti in isolamento. 1 milione su 8 è tanto, a me sembra. Anche per allentare le altre misure come la rimodulazione delle fasce di colore per le regioni, l'inversione di tendenza degli indicatori della pandemia rappresenta un'indispensabile premessa. L'RT, indice di trasmissibilità, è sceso, quindi è sceso sotto l'1. Ora siamo a 0,097. È la prima volta da novembre e questo mi sembra comunque un elemento. L'incidenza cala a 1823 casi su 100.000 abitanti, 200 in meno dell'ultimo monitoraggio. Resta alta, 3.100 nella fascia 0,9. L'andamento della curva mostra una lieve decrescita rispetto al resto d'Europa. Da noi c'è un'inversione di tendenza, riassume Brusaferro. Io non voglio fare la statistica perché non lo sono, però anche nelle altre ondate l'RT è sceso prima in Gran Bretagna, poi in Italia, e sembra che questa volta stia seguendo lo stesso percorso. Poi sono ancora alti i numeri dei ricoveri, Omicron è largamente prevalente, ma Delta è in alcune regioni anche 10-15%, e qui un giorno insomma porremo a chi ne ha le competenze specifiche una domanda che mi attanaglia: come fanno a sapere quali sono i gradi, i casi di Delta e quelli di Omicron, visto che quando si fa un tampone non c'è scritto assolutamente nulla in nessun tipo di tampone che si faccia? Non so se qualcuno ha esperienza diversa, ma almeno per quelli che ho fatti io e ne ho fatti diversi, così era. Un altro articolo che c'è qui accanto, che mi sembra sempre importante per introdurre la chiacchierata che stiamo per aprire, è di Fabio Savelli, over 50 non vaccinati, perché martedì è il 1 febbraio e quindi si comincia a parlare di questo. Ti chiedo solo un attimo di musica. Più che un articolo è una guida, ci sono domande e risposte, fatti una domanda e datti una risposta, così ha fatto Fabio Savelli con se stesso.
Vabbè, il governo su questa cosa delle FAQ, domande e risposte, ci intrattiene dal 2020 ormai, no?
Sì, e però il governo, appunto, questo è un giornalista, non l'ha fatta, il governo se le... No, comunque questo è. Uno, da quando decorre l'obbligo vaccinale per gli over 50? Da martedì 1 febbraio tutti coloro che hanno superato i 50 anni devono obbligatoriamente aver cominciato il ciclo di vaccinazione con almeno una dose già somministrata. L'obbligo vale anche per gli over 50 che devono completare il ciclo di vaccinazione primaria con la dose booster entro la scadenza di 6 mesi dalla seconda iniezione. Alla scadenza del 6° mese gli inadempienti rischiano la multa e perdono anche il Green Pass. 2. Che succede se non sei inadempiente? 100 euro che potrà essere ripetuta nel tempo se l'inadempimento dovesse mantenersi tale. I lavoratori over 50 che non possono esibire al lavoro il certificato verde rafforzato, che vi ricordo si ottiene con vaccinazione o guarigione da Covid, vanno incontro dal 15 febbraio, quindi non da martedì, a 5 giorni di assenza giustificata al termine dei quali scatta la sospensione delle funzioni e dallo stipendio, cioè quello che è successo già a alcune categorie di lavoratori, personale scolastico e lavoratrici, personale sanitario, eccetera. Chi viene sorpreso al lavoro senza Green Pass rischia una multa aggiuntiva dai 600 ai 1500 euro e la multa viene richiesta dal Ministero della Salute e applicata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che provvede alla stesura della cartella esattoriale e a inviarla ai non vaccinato via PEC o posta raccomandata. I nominativi degli inadempienti vengono rivelati dal sistema tessera sanitaria gestito dalla società informatica del Ministero del Tesoro SOGEI e incrociati con la banda dati dell'anagrafe vaccinale nazionale alimentata dalle regioni. In caso di guarigione recente, l'over 50 non vaccinato può evitare la sanzione, sì, se avvenuta entro 6 mesi. scaduto il periodo, vabbè, tanto sono 6 mesi, non lo leggo neanche perché tanto cambieranno di sicuro le regole da qui a giugno. Io su questo ci metterei la mano sul fuoco. In caso di esenzione da vaccinazione si può evitare la sanzione, vabbè, poi si va quindi più nello specifico. Mi sembra che il succo, insomma, di questo articolo fosse questo. Si parla poi, e con questo chiuderei, di una variante sorella, Omicron 2, sequenziata in 9 regioni. Gli scienziati ottimisti sulla variante sorella, India e Danimarca, non è più grave.
Sì, ne parlava anche la prima pagina del Messaggero, dicendo che è stata rintracciata in 9 regioni italiane.
L'importante è che sia sorella, così lo dico dal cuore, niente, nessuna riflessione particolarmente
elaborata.
Vabbè, direi che mettiamo poca musica. 06 49 17 50, cominciamo anche con altro voci a così discutere del momento che il Covid, mettiamola così, apre.